Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia con il pensiero, l'intenzione di comunione con tutti i musulmani che sono nel loro digiuno, nella loro quaresima, nel loro digiuno. Preghiamo anche ricordando le persone che conosciamo.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 31, dal versetto 27 al 34. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali renderò la casa di Israele e la casa di Giuda feconde di uomini e bestiame. Allora, come ho vegliato su di loro per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere e per affliggere con mali, così veglierò su di loro per edificare, per piantare, oracolo del Signore. In quei giorni non si dirà più: i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Ma ognuno morirà per la sua propria iniquità. Si allegheranno i denti solo a chi mangia l'uva acerba. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali, con la casa di Israele, con la casa di Giuda, concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio.
Ecco, è abituale riferirsi a questo testo di Geremia della Nuova Alleanza in modo, diciamo, isolato dal suo contesto sia letterario che storico. E in realtà noi abbiamo la possibilità, ecco, di vederlo nel suo contesto e di tracciare in un certo senso la sua importanza, perché ci sono altri testi che risentono di questa promessa lungo tutta la storia, ecco, di Israele. Non è solo il Nuovo Testamento che noi consideriamo naturalmente, ma molti si sono rifatti a questo testo, ecco, e abbiamo, quindi possiamo vedere l'importanza, ecco, di questo testo nel suo influsso, ecco, nel fatto che molti si richiamano a questo testo, a partire anche già, ma ci sono anche altri testi, da quello che Chiara ha scelto come salmo responsoriale, andando ad Ezechiele, eccetera. Vediamo insieme, consideriamo questi versetti, sono al centro della nostra liturgia oggi.
A me è piaciuto molto che dopo il versetto 26, in cui il profeta dice: è stato davvero un bel sogno, a questo punto mi sono svegliato ed era stato un bel sogno, L'oracolo però continua e lo ribadisce. E quindi questo versetto, che potrebbe insomma lasciare un po', sì, è tutto comunque rimandato a chissà quando, è stato un bel sogno, è come quando i discepoli, alzando gli occhi, vedono solo Gesù dopo la trasfigurazione, alzando gli occhi è finito tutto. In realtà il ritorno dall'esilio è stato davvero talmente bello, talmente grande, che anche il salmista dice: quando il Signore ci ricondusse ci sembrava di sognare. È stato come un sogno anche nella realtà. E comunque, se questa è stata solo una visione, però l'oracolo va avanti e lo ribadisce: verranno giorni in cui renderò feconda la casa di Israele e la casa di Giuda per semenza di uomini e di bestiame. E riguardo all'alleanza nuova, da quello che tu dici, allora questo testo forse è la fonte di tutti gli altri in senso cronologico. Te lo chiedo.
È facile, è difficile datarlo.
Appunto, è difficile datare, dice che questo è il primo, però si trovano promesse.
Si trova nel libro di Geremia.
Però si trovano promesse simili anche in Isaia. La conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. E comunque anche Gesù lo riprende in una disputa con i giudei, quando dice: non sta scritto nella vostra legge e tutti saranno ammaestrati da Dio? E qui, se lo traducessimo allo stesso modo, al 34 tradurremmo: non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti saranno ammaestrati da Dio. E questo versetto che viene ripreso da Gesù, che però dice che bisogna guardare Gesù e imparare da Lui. Questo dice il Vangelo di Giovanni. Quindi forse questa promessa del tutto non è ancora realizzata neanche per noi.
Il versetto 30, sulla responsabilità che ha l'uomo. Dunque, ognuno morirà per la propria iniquità e si allegheranno i denti solo a chi mangia uva acerba. Non so, ho pensato che c'è una responsabilità in quanto è accaduto. È responsabilità del male che è stato fatto e che è caduto anche sui figli, che hanno fatto i padri, è caduto sui figli. E anche questo osservare di Dio nei versetti precedenti, perché per sradicare, demolire, questo sradicare e demolire viene fatto dagli uomini e Dio non entra in questo, così come non osserva anche l'edificare, il piantare, quando gli uomini si convertiranno e appunto non ci saranno più delle colpe dei padri che si riverseranno sui figli. Non so, forse non sono stata affatto chiara.
Al versetto 28 dice che è giunto il momento di edificare e di piantare, è terminato il tempo, sembra, della distruzione e dell'afflizione. Il Signore ricorda quando ha preso per mano il suo popolo per farlo uscire dalla terra d'Egitto, ma questa volta farà qualcosa di più, perché metterà la sua legge nel loro cuore. È sempre Lui che guida. Li aveva presi per mano, nei versetti precedenti avevamo letto: fammi ritornare, io ritornerò. È sempre il Signore quello che guida, però il suo popolo, quando avrà la sua legge dentro di lui, la scritta nel suo cuore, sarà veramente il suo popolo. E pensavo, certamente la prima cosa che viene da pensare quando si legge non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, la prima cosa è la prima lettera di Giovanni, questo è chiaro perché avete ricevuto l'unzione, però anche in Isaia al capitolo 65 saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. Ecco, mi è venuto in mente questo, quando il Signore stesso non ricorderà più davanti ai suoi occhi, non ci saranno più le iniquità passate.
Che Dio intende stabilire povere perdonato naturalmente con immensa infinita bontà la rottura dell'antica alleanza, diciamo che consiste nel mantenere le stesse direttive date nel Monte Sinai e conservare anche gli stessi impegni assunti, però viene consolidata anche, diciamo, un culto spirituale che servirà a far sì che le direttive e gli impegni di una volta siano ormai, diciamo, scolpiti quasi, inseriti nel profondo dei cuori di tutti gli israeliti e nell'intimo profondo di ogni uomo. Per conoscere Geremia, a questo punto conserva la struttura di una personalità che sarà rinnovata a tal punto, come dice il testo, che ognuno sarà così rinnovato e naturalmente senza essere istruito da altri conoscerà e adempirà in modo perfetto e autonomamente, diciamo, la volontà del Signore. Questa naturalmente è la novità particolare di questo rinnovamento spirituale. Il testo di Geremia naturalmente è indicativo e ci presenta la volontà, la novità di una nuova alleanza interiore che non significa un culto solamente così spirituale, ma una trasformazione intima del cuore dell'uomo che coinvolga tutto l'essere umano, tutto l'uomo, e di un'adesione piena e totale di ogni persona, di ogni uomo, alla volontà di Dio. Questa è la cosa molto importante, che il termine finale di questo rinnovamento sia l'adesione completa alla volontà di Dio, cosa che naturalmente anche Dio ha sempre, sia il Signore ha sempre, diciamo, messa in bocca del profeta. Inoltre, la promessa, quando sarà realizzata, acquisterà un valore immenso, perché diciamo questa adesione alla volontà di Dio si radicherà profondamente nell'intimo del cuore di ogni uomo, e qui naturalmente sono naturalmente compresi anche nel cuore di tutti gli israeliti.
Questo versetto 33 dà l'impressione di essere non solo al centro della movimento profetico di Geremia, ma di tutte le scritture. Sembra un punto che è talmente alto che non si può andare oltre, perché alla fine poi di questo pericope di oggi dice: perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Ecco, è un prodromo della grazia che verrà data agli uomini, anche secondo la lettera di San Paolo, questa gratuità dell'amore di Dio che alla fine dice: io lo faccio per amore del mio nome, e creando questa nuova alleanza pone nel centro del cuore dell'uomo, dentro alla sua interiorità più profonda, questo grande anelito, essere conformi alla volontà di Dio.
Non so, forse questo è l'unico testo che è citato per intero ripetutamente nella lettera agli Ebrei, proprio collegato con il perdono dei peccati. Mi ha colpito molto perché qua dice che tutti mi conosceranno perché io perdonerò i loro peccati. Quindi il modo di conoscere il Signore sarà proprio nel conoscerlo nella sua misericordia, nella sua possibilità, capacità, volontà di perdonare il peccato, di redimerlo in tutta la sua bruttezza, in tutta la sua potenza di male. E mi ha colpito molto perché nella lettera agli Ebrei è citato sempre così, al capitolo 8 è citato per intero questo brano. E dice, finisce appunto così anche la lettera agli Ebrei con quel versetto lì, perché io perdonerò le loro iniquità, non mi ricorderò più dei loro peccati. Lo riprende al capitolo successivo, al capitolo 9, al versetto 15, dove dice, per questo Gesù è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. E poi lo riprende al capitolo 10 dicendo, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. E a noi lo testimonia lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto, questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nei loro cuori, le imprimerò nella loro mente, dice, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono, non c'è più offerta per il peccato.
Il versetto centrale, mi pare, 33b, dice la positività della nuova alleanza. Dio porrà la legge nell'intimo dell'uomo. E già nei capitoli 9 e 26 si affermava che Dio ha messo davanti ai padri la legge. Qui dice che la scriverà nel cuore. Certo, il cuore è la sede indiscussa della Torah. Già Deuteronomio 6 dice, questi precetti che io ti do ti siano fissi nel cuore. Quindi siamo... questa formula dell'alleanza ancora, che di per sé non costituisce un elemento, diciamo, di novità, in quanto spesso si indica il patto sul Sinai, per esempio il versetto 30, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E 31.1, proprio all'inizio, dice io sarò il Dio di tutte le nazioni e di tutte le tribù ed esse saranno il mio popolo. Poi il versetto 33, io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Quindi mi chiedevo, ma dov'è la novità della nuova alleanza? Certo, sta nel carattere tutto spirituale. Porrò la mia legge dentro i loro cuori, dentro di loro e la scriverò nei cuori. Ecco, mi è venuto in mente subito la circoncisione del cuore. Anche lì è un salto di qualità. E la legge sarà scritta direttamente da Dio, nessuno sarà ammaestrato se non appunto da Dio, e quindi cos'è la novità? Mi sembrava talmente, sì, è stato sottolineato, è il perdono dei peccati, questo è la novità, perché già ci stava preparando, però ecco, ancora voglio dire, la soluzione dei peccati, i peccati perdonati, è chiaro che la lettera agli ebrei spiega perché questa cosa è avvenuta, perché appunto il sommo sacerdote che è Cristo, ecco, si è addossato i nostri peccati, e quindi la legge nel cuore può essere veramente vissuta nel modo proprio della salvezza. Questa è la novità, ma mi sembrava interessante vedere un po' anche tutti gli annunci di questa che Dio ha scelto il suo popolo.
In attesa di quello che è promesso che farà il Signore, di questa conoscenza diffusa dal più piccolo al più grande, io mi sono soffermato su quello che viene messo in ombra, ma che in realtà è quello che è. Il Signore chiede di fare un dovere preciso. Non, versetto 34, non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore. Quindi questo significa che c'è un preciso dovere di istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore. Ed è, io credo, precisamente quello che ha fatto il giudaismo post-esilico fino ad oggi, e che ha fatto il Signore, e che ha fatto il cristianesimo, e cioè quello di istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore.
Certamente ha avuto un grande influsso un testo di Geremia, anche se ci sono modi molto diversi uno dall'altro di rappresentare un'azione nuova di Dio. Per esempio, se prendiamo Ezechiele, che giustamente è stato richiamato, Ezechiele non parla di una legge scritta nel cuore, parla di un cambiamento dell'uomo, parla di una nuova creazione dell'uomo. Ecco, e poi aggiunge appunto, oppure parla della risurrezione al capitolo successivo, 37, della risurrezione del popolo, le ossa inaridite che riprendono vita. Cioè, abbiamo i testi che sono stati accennati nel Nuovo Testamento, aggiungono molto altro, raccolgono da molte altre fonti. Geremia non parla di un sacrificio, non parla del sangue, come diciamo nella consacrazione, il sangue della nuova alleanza. Non c'è nessun sangue, non si prevede che un Messia muore. È un tassello, è vero, è molto importante, ma è un tassello, un modo, ecco, mi sembra, dove il contenuto di questa nuova alleanza sembra essere il Deuteronomio. Non c'è ancora la Torah nel senso che si intende, se questo testo è antico come Geremia, ma il Deuteronomio è molto vicino, ricordate. Qui si dice che Dio farà quello che il Deuteronomio dice che ciascuno deve fare, lo Shema. Lo Shema dice questo, lo Shema cosa dice? Che bisogna, questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Come si fa a fare che siano fissi nel cuore? Li ripeterai giorno e notte, ne parlerai coi tuoi figli, in modo che siano fissi. Quella è un'opera che deve fare Israele, deve fare il pio ebreo, deve fare questo. Qui si dice che lo farà Dio. lo scriverà lui, è molto vicino, mi sembra che voglia, e io credo che Geremia si ispira molto probabilmente a questo, ed è naturalmente, questo ormai va sempre, comunque è giusto ricordarlo, la nuova alleanza è fatta con Israele, la promessa della nuova alleanza deve essere con Israele, questo lo si può dire perché è stata isolata in un certo senso, come se non appartenesse più alla storia di Israele dal momento che nel Nuovo Testamento lo si attribuisce a chi crede in Gesù. Bisogna ricordare che ci sono, è utile questo, ricordare che questo testo è richiamato, questo testo e altri sono richiamati successivamente, per esempio in un contemporaneo, forse un po' successivo, del profeta dell'esilio Isaia, quello che noi chiamiamo il secondo Isaia. Per il secondo Isaia, come anche per Geremia, io credo, e come accennava anche Stefano prima, è la comunità dell'esilio, è l'esilio che è la purificazione e pone le condizioni per un nuovo Israele. Un Israele che ha la legge di Dio nel suo cuore, così dice Isaia. Isaia 51,7 chiama, per lui è realizzato, è già realizzato questa qui, si è realizzato nella comunità dell'esilio, che sono coloro che conoscono Tzedek, che è una cosa vicina lì, conoscono la giustizia, conoscitori della giustizia, voi conoscitori della giustizia, il popolo, dice Am, che ha la mia legge nel suo cuore. Questa è la definizione, non è una promessa nel secondo Isaia, è il modo con cui Dio si rivolge e conforta il suo popolo. Quindi anche lì ci si rifà a questa speranza e c'è una realizzazione di questo. Se andiamo avanti, noi dobbiamo ricordare per esempio Qumran. Gli Esseni di Qumran si rifanno a questo testo. Sono loro la comunità della nuova alleanza, così è detto. Si, giustificano anche l'essere nel deserto, come sapete, con Isaia 40, preparate la via al Signore, che è quello che dice il Nuovo Testamento. Anche i discepoli di Gesù hanno aggiunto molto altro a questo testo, intendo. Hanno aggiunto la morte del Messia come fondamento, perché qui il centro è il perdono, come è stato giustamente sottolineato. E tutti mi conosceranno perché ci sarà un cambiamento e io non mi ricorderò più. I testi però che abbiamo giustamente citato nel Nuovo Testamento implicano che questo perdono è dato dalla morte del Messia, che è quello che noi ricordiamo continuamente. Cioè noi ricordiamo sempre nell'Eucaristia la morte del Messia, Gesù, perché è il fondamento della nuova alleanza per i discepoli di Gesù. Ricordavamo l'inizio della Messa, anche i nostri fratelli musulmani in questo tempo. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo con gratitudine al Signore che ci ha fatto queste sublimi promesse, perché questa nuova alleanza del suo sangue porti la conoscenza di Dio su tutta la terra, tra tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per la nostra Santa Chiesa, in particolare stringiamoci intorno a Papa Francesco in questi giorni e in queste ore, che forse per lui sono anche di solitudine, diciamo, concreta, ma certamente di grande, grande unità con lui, perché il Signore accetti la sua offerta, lo accompagni, se vuole lo ristabilisca. Preghiamo. Preghiamo per tutti i capi dei popoli, perché il Signore conduca il cammino delle genti, anche se tortuoso, verso la cessazione dei conflitti, verso tregue, almeno che le armi tacciano, cessino le morti di civili innocenti. Preghiamo. Per i capi delle nazioni, perché abbiano il timore di Dio. Preghiamo. Preghiamo per tutti i fedeli dell'Islam, perché il Signore accolga e ascolti la loro preghiera, la loro offerta. Preghiamo. Preghiamo per la nostra famiglia e le nostre comunità in questo inizio di cammino quaresimale, perché possiamo compierlo con zelo per quanto sta in noi, e con impegno e con forza interiore, per noi e per tutti quelli che non lo fanno. Preghiamo.
In questa memoria delle martiri perpetue felicita, preghiamo per tutti quelli che sono perseguitati per la loro fede, per tutte le chiese delle minoranze e che sono in difficoltà. Preghiamo per quanti anche soffrono e sono perseguitati per la loro sete di giustizia, perché lo Spirito Santo conforti, consoli, difenda. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo anche la nostra sorella Felicita Montesole e la Felicita che hanno adottato i cappi di Modena. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare perché, come dice il Papa, non prevalga lo schema della guerra, come anche ieri nel Consiglio dei 27, dove non c'è stata nessuna creatività, nessun altro modo per affrontare questa situazione. Proprio l'Europa, che è maestra e ha tanta sapienza. Quindi preghiamo invece perché possiamo avere un sogno, ecco, poter immaginare un modo diverso per affrontare questa crisi. Preghiamo.
Preghiamo per tutte le famiglie, in particolare per quelle più giovani e quelle in cui non c'è comprensione piena tra marito e moglie. Preghiamo.
Preghiamo per i nostri ragazzi, quelli del punto alloggio, quelli che sono veramente dei bravi ragazzi, che possono trovare una collocazione qui da noi. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Sempre per i nostri ammalati, preghiamo poi ancora per tutte le vittime e tutti quelli che piangono nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.